La reincarnazione di Omran Mikhail Ivanov, edizioni Prosveta. Oggi vorrei parlarvi della reincarnazione, perché da molto tempo mi sono accorto che per alcuni di voi questo argomento è fonte di preoccupazione e di inquietudine. È stato sempre insegnato loro che l'uomo ha una sola vita, e adesso, sentendo parlare di reincarnazione, sono turbati, e più nulla è chiaro nella loro mente. Si potrebbe parlare molto a lungo di questo argomento, ad esempio, esporre che cosa ne pensavano i tibetani, gli indiani e gli egizi, le loro ricerche e le loro esperienze, ma mi accontenterò di interpretare alcuni passaggi delle scritture e vi dimostrerò che Gesù stesso conosceva e accettava la reincarnazione. Voi direte che avete letto tutti i Vangeli e che non avete trovato da nessuna parte la parola reincarnazione. Vi risponderò che non c'è nulla di sorprendente nel fatto che la reincarnazione non sia stata menzionata esplicitamente in un'epoca in cui tutti ci credevano. Come potevano gli evangelisti sospettare che fosse necessario parlarne, specialmente in previsione di un'epoca in cui la gente non ci avrebbe più creduto? Ciò che hanno riportato nei loro scritti era così poco che non pensavano di doversi dilungare su un punto che faceva parte della tradizione. La mia spiegazione non è convincente? Bene, bene. Tra poco sarete convinti. Esaminiamo nei Vangeli alcune domande che sono state poste da Gesù o dai suoi discepoli e le risposte date. Un giorno Gesù chiede ai suoi discepoli: chi dicono che io sia? Che cosa significa questa domanda? Vi è mai accaduto di sentire persone chiedere: chi dicono che io sia? Loro sanno chi sono e non si chiedono che cosa ne possano dire gli altri. Per porre una simile domanda bisogna credere alla reincarnazione. E sentite che cosa rispondono i discepoli. Gli uni dicono che sei Giovanni Battista, altri Elia, altri ancora Geremia, uno dei profeti. Come si può affermare che qualcuno sia il tale o il tal'altro, morto già da molto tempo, se non si sottintende l'idea della reincarnazione? In un'altra occasione, Gesù e i suoi discepoli si trovano davanti a un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli chiedono: Rabbi, chi ha peccato, quest'uomo o i suoi genitori? Anche in questo caso, come si possono fare domande così assurde se non si crede alla reincarnazione? Quando dunque avrebbe potuto peccare quell'uomo prima della sua nascita? Nel ventre di sua madre? In che bettola sarà andato? Quale commercio illecito avrà fatto? Chi avrà assassinato? O si tratti di una domanda stupida, oppure essa sottintende che Gesù e i suoi discepoli parlino di una vita precedente. Voi direte: sì, ma i discepoli di Gesù non erano istruiti. Si dice che fossero pescatori, per cui potevano fare domande un po' strane. Se fosse stato così, Gesù glielo avrebbe fatto notare. Come si vede nei Vangeli, in certi casi non esita a rimproverare i suoi discepoli. E invece non li rimprovera, ma risponde a loro semplicemente: né lui né i suoi genitori hanno peccato. I discepoli, infatti, avevano chiesto anche se fossero stati i genitori a peccare per aver messo al mondo un figlio cieco. Sì, perché i discepoli di Gesù avevano imparato nella legge ebraica che ogni anomalia, ogni infermità e ogni disgrazia sono dovute a una trasgressione delle leggi, ma che spesso una persona può pagare per un'altra. Dunque, quando si vede qualcuno che si trova in disgrazia, non si può sapere se sia stato lui ad aver peccato o se invece si stia sacrificando per qualcun altro. Quella credenza era ammessa presso gli ebrei. Dato che tutto ciò che può accadere di male è il risultato di una trasgressione, i discepoli hanno posto la domanda perché sapevano che un uomo non può nascere cieco senza una ragione, o solo perché così piace a Dio, come immaginano i cristiani. Gesù dunque rispose: né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è avvenuto affinché le opere di Dio si manifestassero in lui, ovvero affinché, passandogli accanto, io possa guarirlo e il popolo possa credere in me. Poi spiego loro: vi è stato insegnato che gli uomini ricevono delle sofferenze per due ragioni, o perché hanno commesso dei peccati e vengono puniti, oppure perché, pur non avendo commesso dei peccati, pagano al posto di altri, si sacrificano per evolvere. Esiste però anche una terza categoria di esseri, quelli che hanno terminato la loro evoluzione, che sono liberi e che nessuno obbliga a ridiscendere sulla terra. E spesso scendono di nuovo perché accettano di sopportare qualunque malattia, sofferenza o infermità, o addirittura il martirio, pur di aiutare gli esseri umani. Ebbene, quell'uomo nato cieco fa parte della terza categoria. Ecco perché Gesù ha detto: né lui né i suoi genitori hanno peccato. Egli è sceso sulla terra con quell'infermità affinché io lo guarisca e tutti credano in me. Fu così che quell'uomo salvò un gran numero di persone. E se non siete ancora convinti, ecco ancora altri argomenti. Un giorno Gesù viene a sapere che Giovanni Battista è appena stato imprigionato. Il testo dice solamente: Gesù, avendo saputo che Giovanni era stato consegnato, si ritirò in Galilea. Qualche tempo dopo, Giovanni Battista viene decapitato per ordine di Erode. Dopo la trasfigurazione, i discepoli chiedono a Gesù: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E Gesù risponde: è vero che Elia deve venire a ristabilire ogni cosa, ma io vi dico che Elia è già venuto, che non l'hanno riconosciuto e che lo hanno trattato come hanno voluto. Il testo aggiunge: i discepoli compresero che parlava di Giovanni Battista. È chiaro dunque che Giovanni Battista era la reincarnazione di Elia. Del resto, il Vangelo riporta anche che quando un angelo apparve a Zaccaria, padre di Giovanni Battista, per annunciargli che sua moglie Elisabetta avrebbe dato alla luce un figlio, gli disse: egli camminerà dinanzi a Dio con lo spirito e la potenza di Elia. Esaminiamo ora la vita del profeta Elia e cerchiamo di capire che cosa ha fatto per meritare di essere decapitato quando più avanti si era incarnato come Giovanni Battista. È una storia molto interessante. Elia viveva al tempo di re Acab. Acab aveva sposato Jezabel, figlia del re di Sidone, e per amore di lei rendeva culto a Baal. Elia si presentò davanti al re Acab per rimproverargli la sua infedeltà al Dio di Israele e gli disse: nei prossimi anni non cadranno né rugiada né pioggia se non dietro la mia parola. Poi, per ordine di Dio, andò a nascondersi sulle montagne per sfuggire alle ricerche del re. In capo tre anni la siccità aveva provocato gravi danni in tutto il paese e il popolo soffriva la carestia. E Dio mandò Elia a presentarsi di nuovo al re Acab. Non appena lo vide, il re rimproverò aspramente Elia di essere la causa di quella siccità. «No», disse il profeta, «tu ne sei la causa, perché hai abbandonato l'Eterno per rendere culto al Dio Baal. Ora vedremo chi è il vero Dio. Ordina che si radunino tutti i profeti di Baal sul monte Carmelo». Radunati che furono tutti i profeti, Elia disse: «Ora vengano portati qui due tori. Faremo due altari, uno per Baal e l'altro per l'Eterno. I profeti invocheranno Baal e io invocherò l'Eterno. Il Dio che risponderà con il fuoco sarà il vero Dio». Cominciarono i profeti. Dal mattino fino a mezzogiorno fecero invocazioni: «Baal, Baal, Baal, rispondici!» Ma non giunse nessuna risposta. Intanto Elia si prendeva gioco di loro. «Gridate un po' più forte affinché vi senta, perché forse è occupato in qualcosa, oppure è in viaggio o dorme». I profeti gridarono più forte. E, poiché praticavano la magia, si fecero persino dei tagli sul corpo, sperando che col sangue che colava di attirare larve ed elementali che avrebbero fatto cadere il fuoco sull'altare. Ma non accadde nulla. Allora Elia disse: «Basta così, si portino qui 12 pietre, e con quelle pietre fece un altare attorno al quale scavò un fossato, mise della legna sulle pietre e sopra la legna il toro tagliato a pezzi. Poi fece bagnare tutto con acqua e riempì d'acqua anche il fossato. Tutto era pronto ed Elia invocò il Signore. O Eterno, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, si sappia oggi che tu sei Dio in Israele, che io sono il tuo servitore e che ho fatto tutte queste cose grazie alla tua parola. E il fuoco cadde dal cielo così potente che consumò tutto. Non rimase più né vittima, né legna, né pietre, né acqua. Tutto il popolo atterrito dovette riconoscere che il vero Dio era il Dio di Elia. A quel punto Elia, senza dubbio un po' troppo fiero della sua vittoria, fece condurre i 450 profeti di Baal presso un torrente dove li sgozzò. Ecco perché bisognava aspettarsi che Elia venisse a sua volta tagliata la gola, in quanto esiste una legge che Gesù enunciò nel giardino dei Getsemani nel momento in cui Pietro, scagliandosi sul servitore di Caifa, gli tagliò un orecchio. «Pietro, riponi la tua spada nel fodero», gli disse Gesù, «poiché chi di spada ferisce, di spada perisce». Ora, in una stessa esistenza non sempre è possibile constatare la veridicità di tali parole. Difatti, Elia, come morto, non solo non è stato massacrato, ma gli è stato inviato un carro di fuoco sul quale è stato trasportato in cielo. Tuttavia, ha ricevuto la punizione per suo errore quando è ritornato sulla terra nella persona di Giovanni Battista. Gesù sapeva chi era Giovanni Battista e quale destino lo attendeva. Ecco perché, nonostante abbia detto di lui cose magnifiche, come «tra i nati di donna non è apparso nessuno più grande di Giovanni il Battista», Gesù non ha fatto nulla per salvarlo e non ha fatto nulla perché la giustizia doveva seguire il suo corso. Ora si capisce perché aveva lasciato il paese all'annuncio del suo imprigionamento, perché non doveva salvare Giovanni Battista. La legge è la legge. Ma andiamo oltre. Adesso vi dimostrerò che senza la reincarnazione nulla ha più senso nella religione e nemmeno nell'esistenza. Rivolgetevi a dei sacerdoti o a dei pastori e chiedete loro: spiegatemi perché un certo uomo è ricco, bello, intelligente, forte e ha successo in tutto ciò che intraprende, e perché un altro è malato, brutto, povero, miserabile e stupido. Vi risponderanno che è la volontà di Dio. A volte vi parleranno della predestinazione e della grazia, ma questo non vi spiegherà niente di più. Ad ogni modo, è la volontà di Dio. Analizziamo dunque questa risposta. Dal momento che Dio ci ha dato un po' di cervello, non lasciamolo arrugginire. Così, il Signore agisce in maniera capricciosa, fa ciò che gli pare, dà tutto agli uni e niente agli altri. Bene, capisco. Egli è Dio e questa è la sua volontà. È magnifico e io mi inchino. Ma allora trovo incomprensibile che poi sia scontento, furioso e indignato quando coloro ai quali non ha dato nulla di buono commettono errori, sono cattivi, miscredenti e criminali. Dal momento che è stato Dio stesso a dare agli esseri umani quella mentalità, quella mancanza di intelligenza e di cuore, perché li punisce? Lui, che ha tutti i poteri, non poteva renderli buoni, onesti, intelligenti, saggi e pii, degli esseri magnifici. Non solo è colpa sua se ora commettono dei crimini, ma, oltretutto, egli li punisce per quei crimini. È qui che non ci siamo. Egli ha tutti i poteri, fa ciò che vuole, d'accordo, non glielo si può rimproverare. Ma allora perché non è più coerente, più logico e più giusto? Dovrebbe almeno lasciare in pace gli esseri umani, invece no, li getterà all'inferno per l'eternità. Anche qui sono stupefatto e dico: per quanto tempo hanno peccato? 30 anni, 40 anni? Bene, rimangono all'inferno per 40 anni, ma non di più, non certo per l'eternità. Qui veramente non ci sto più, non sono d'accordo. Ragionate un po', ma le persone non osano ragionare, tanto sono obnubilate da quanto è stato in loro insegnato. Sembra che ragionare sia un delitto. Ma allora, a che cosa serve l'intelligenza? Se Dio ce l'ha data, a cosa dovrebbe servire? Se invece accettiamo la reincarnazione, se la studiamo e la comprendiamo, allora tutto cambia. Dio è veramente il Signore dell'universo, il più grande, il più nobile, il più giusto. E noi dobbiamo ammettere che se siamo poveri, ignoranti e infelici, la colpa è nostra, in quanto non abbiamo saputo utilizzare tutto ciò che Egli ci ha dato in origine, e perché abbiamo voluto fare delle esperienze che si pagano care. E siccome il Signore è generoso e tollerante, ci ha lasciato fare dicendo: ebbene, soffriranno, si romperanno la testa, ma non importa, poiché di nuovo darò loro le mie ricchezze e il mio amore. Hanno ancora numerose reincarnazioni davanti a loro. Dunque, ci ha lasciati fare e adesso tutto quel che ci accade di male avviene per colpa nostra. Perché la Chiesa ha addossato tutta la responsabilità al Signore? Voi direte: ma no, non l'ha fatto, ha semplicemente soppresso la reincarnazione. In realtà, riflettendo, è esattamente la stessa cosa. Fino al IV secolo i cristiani credevano alla reincarnazione, come anche gli ebrei, gli egizi, gli induisti, i tibetani, eccetera. Ma senza dubbio i padri della Chiesa si dissero che quella credenza avrebbe fatto trascinare le cose per le lunghe, che la gente non si sarebbe sentita sollecitata a migliorarsi, e vollero dunque spingerla a perfezionarsi in una sola vita, sopprimendo il concetto della reincarnazione. Del resto, a poco la Chiesa inventò cose talmente mostruose per spaventare gli uomini che nel Medioevo non si credeva più ad altro che al diavolo, all'inferno e ai castighi eterni. La Chiesa ha dunque soppresso la credenza nella reincarnazione affinché gli esseri umani migliorassero per paura, per timore. Invece, non solo non sono migliorati, ma sono diventati peggiori e per di più ignoranti. Ecco perché si deve ripristinare tale credenza, altrimenti nulla è chiaro, la vita è priva di senso, il Signore è un mostro e così via. La questione della reincarnazione è stata studiata a livello scientifico. Sono state raccolte delle prove grazie a persone che si ricordano di aver vissuto in un certo luogo e in una certa epoca. Ma non mi dilungherò sull'argomento. Esistono libri a sufficienza che trattano questo tema. Non fosse altro che per il modo in cui i lama tibetani scelgono il Dalai Lama. Vi racconterò solo un caso straordinario del quale sono venuto a conoscenza in Bulgaria. Un giorno, nella fratellanza di Sofia, arrivò una coppia di genitori che erano molto turbati perché il loro bambino diceva cose incomprensibili. Raccontarono che un giorno lo avevano portato a passeggiare in un luogo che il bambino non aveva mai visto prima di allora. Là, egli esclamò improvvisamente: «Oh, ma io conosco questo posto, sono già stato qui». Eppure in quel luogo il bambino non era mai stato. I genitori invece sapevano che in quel luogo era andato il loro primo figlio. Non vi ricordate? Quando andavo a scuola, era proprio lì che mi nascondevo, ed è laggiù che sono annegato nel fiume. Infatti, era proprio in quel luogo che il loro primogenito era annegato, ma il bambino non ne sapeva nulla, nessuno gliel'aveva mai detto. Si trattava dunque del loro primo figlio che era tornato a incarnarsi nella stessa famiglia. È raro che uno stesso figlio si incarni due volte nella stessa famiglia, ma ciò può accadere. Fino al loro settimo anno si possono interrogare i bambini, poiché si ricordano molte cose. Ma anziché ascoltarli, ci sono madri che danno loro uno scappellotto dicendo: «Smettila di raccontare sciocchezze, taci». Così, dopo una, due, tre volte, alla lunga i bambini non osano raccontare più niente. Vi ho dimostrato che, per quanto il termine reincarnazione non appaia nei Vangeli, certi passaggi mostrano che quella credenza apparteneva alla tradizione. Posso citarvi un altro esempio. In un passaggio Gesù dice: «Siate perfetti come perfetto è il vostro Padre Celeste». Che cosa pensare di questa frase? O Gesù parla senza riflettere, chiedendo a uomini tanto imperfetti di giungere in pochi anni alla perfezione del Padre Celeste, oppure non si rende assolutamente conto della grandezza del Padre Celeste e immagina che sia facile diventare come Lui. In entrambi i casi, ciò non depone certamente a favore di Gesù. In realtà, anche questa frase sottintende la reincarnazione. Gesù non pensava che l'uomo potesse diventare perfetto in una sola esistenza, no, ma sapeva che, a forza di desiderare quella perfezione e di lavorare per ottenerla, dopo incarnazioni e incarnazioni avrebbe finito per raggiungere l'obiettivo. E Mosè, che cosa ha scritto all'inizio della Genesi, quando descrive la creazione dell'uomo? E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e che abbia il dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sugli altri animali. Dio creò l'uomo a sua immagine lo creò». E dov'è finita la somiglianza? Senza dubbio Dio aveva l'intenzione di creare l'uomo a sua immagine e somiglianza, ossia perfetto come lui, ma non lo ha fatto. Lo ha creato solo a sua immagine, con le stesse facoltà, ma senza dargli la pienezza di quelle facoltà, ovvero la somiglianza. Guardate la ghianda di una quercia, è l'immagine dell'albero suo padre, la quercia, il che significa che possiede le stesse potenzialità, ma non gli assomiglia, non è ancora come la quercia, lo diventerà solo quando sarà piantata. L'uomo è a immagine di Dio, cioè possiede la saggezza, l'amore e la potenza, ma in misura talmente minuscola in confronto alla saggezza, all'amore e alla potenza del Creatore. Ma un giorno, quando si svilupperà col tempo, assomiglierà a Lui, possiederà in pienezza le sue virtù. Vedete dunque che quello sviluppo, ovvero il passaggio dall'immagine alla somiglianza, sottintende la reincarnazione. Dio ha detto: «Creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza», ma non lo ha fatto. Dio creò l'uomo a sua immagine lo creò. È nell'assenza della parola somiglianza e nella ripetizione della parola immagine che Mosè ha nascosto il concetto di reincarnazione. Ma le persone non sanno leggere i libri, e tantomeno il grande libro della natura vivente, in cui è scritta anche la reincarnazione. Prendiamo l'immagine dell'albero. Solo i cabalisti hanno veramente compreso l'immagine dell'albero e ne hanno fatto un simbolo dell'universo. Tutte le creature sono collocate da qualche parte in quell'albero, ora come radici, ora come corteccia o come foglie o fiori oppure frutti. Secondo la loro vastissima scienza, tutte le esistenze, tutte le attività e tutte le regioni hanno una loro collocazione sull'albero della vita. Nei diversi periodi dell'anno le foglie, i fiori e i frutti cadono dall'albero, si decompongono e diventano concime che viene assorbito dalle radici. Lo stesso vale per gli esseri. Quando un uomo muore, viene di nuovo assorbito dall'albero cosmico, per riapparire poco tempo dopo in una nuova forma, ramo, fiore, foglia. Nulla si perde. Gli esseri scompaiono e riappaiono incessantemente su quell'albero formidabile che è l'albero della vita. Vedete, la reincarnazione è scritta ovunque. E dov'è scritta ancora? Nel fenomeno dell'evaporazione dell'acqua. L'acqua dell'oceano evapora e sale nell'aria, poi ricade più lontano sotto forma di neve o di pioggia e ritorna all'oceano. La goccia d'acqua non scompare, ma fa un lungo viaggio per esplorare il mondo. Sale fino al cielo, cade sulle montagne, scende nelle valli e si infiltra negli strati sotterranei dove si colora ora di giallo, ora di rosso, ora di verde. l'acqua che sale e scende, ecco ancora un fenomeno in cui è scritta la legge della reincarnazione. Come la goccia d'acqua, così ogni spirito viaggia per istruirsi e perfezionarsi. Volete un altro esempio? Bene, la sera, per andare a dormire, vi spogliate. A uno vi togliete i vestiti, la giacca, poi la camicia, la maglia. La sera, l'atto di andare a dormire è il simbolo della morte. Tutti gli indumenti che vi togliete rappresentano i vari corpi di cui dovete liberarvi, uno dopo l'altro. Prima il corpo fisico, poi, qualche tempo dopo, una settimana o due, il corpo eterico, in seguito il corpo astrale. In questo è necessario molto più tempo, perché nel piano astrale sono accumulate le passioni, le bramosie e tutti i sentimenti inferiori. E quello è l'inferno, il piano astrale e il piano mentale inferiori, nei quali si deve rimanere per qualche tempo allo scopo di purificarsi. In seguito vi liberate dal corpo mentale, ed è a quel punto che comincia il paradiso, con il primo cielo, il secondo cielo, il terzo cielo. La tradizione riferisce che ce ne sono sette. È solo dopo essersi completamente spogliato che si entra, completamente nudi, nel settimo cielo, completamente nudi, ossia purificati e senza impedimenti. Il mattino, invece, è il ritorno dell'uomo sulla terra, la nascita del bambino. Voi riprendete i vostri abiti, la maglia, la camicia, eccetera. Quando il bambino viene sulla terra, si veste prima di tutto con i suoi corpi sottili, atmico, buddico e causale, fino al corpo mentale, al corpo astrale, al corpo eterico e infine al corpo fisico. Vedete, ogni sera ci si spoglia e ogni mattina ci si riveste. Lo si fa da anni. Non ci si è mai soffermati a riflettere su quei gesti che corrispondono ai processi della reincarnazione e della disincarnazione, della nascita e della morte. Eppure, se si sapessero interpretare tutti gli atti quotidiani, i gesti, i lavori, i comportamenti, i meccanismi della nutrizione, della respirazione, eccetera, si farebbero delle scoperte straordinarie. Poiché tutti i misteri dell'universo sono lì, riflessi nei nostri gesti, nelle nostre parole e in tutti gli atti della nostra vita. Ma per decifrarli è necessario avere studiato in una scuola iniziatica. Per credere alla reincarnazione, certe persone attendono che la Chiesa si pronunci in forma ufficiale. Ma quando lo farà? Ho avuto spesso l'occasione di parlare con alcuni membri del clero e ho constatato che molti di loro credono alla reincarnazione, ma non osano dirlo per paura di finire nei guai. In ogni caso, ve lo garantisco, se non accettate la reincarnazione, non avrete mai la luce sulla vostra situazione e sugli avvenimenti della vostra esistenza. Non capirete perché siete stati perseguitati, maltrattati, o perché siete sempre aiutati e sostenuti. Ne saprete come lavorare per una prossima vita. E quando non si conosce la verità, dove si può andare? Leggendo la vita di molti santi, profeti e iniziati, alcuni pensano: costoro hanno sofferto, sono stati martirizzati, come mai? Non lo avevano meritato? Sì, invece, e se ne può scoprire la ragione nella loro vita passata. Poiché anche quando si riesce a ristabilire in se stessi un ordine divino, ciò non vuol dire che si sia pagato tutto, liquidato tutto, cancellato tutto. Il passato è sempre lì e non lascia ancora un campo d'attività interamente libero. Occorre pagare il proprio debito fino all'ultimo centesimo. Osservate come si sono svolte le cose con i discepoli di Gesù. Erano con lui, seguivano un insegnamento divino. Vivevano nella luce, non facevano alcun male. E perché sono stati massacrati o dati in pasto alle belve? Perché Gesù non li ha aiutati? Perché non avevano ancora liquidato il loro passato? Nelle altre incarnazioni, quando non erano ancora molto illuminati, avevano commesso alcuni errori che non avevano riparato prima di andare dall'altra parte. Per questa ragione è detto, ma le persone non hanno compreso il senso di quei consigli, non tramonti il sole sopra la vostra ira. Oppure, prima che il sole tramonti, va a riconciliarti con tuo fratello. Se si prende questa espressione alla lettera, il tempo concesso è brevissimo, soprattutto se è inverno, quando il sole tramonta prestissimo. In realtà, non si tratta del tramonto del sole nel piano fisico. Nel linguaggio simbolico degli iniziati, il tramonto del sole rappresenta la morte dell'uomo, la sua dipartita per l'altro mondo. Gli si concede dunque, vedete, un tempo sufficientemente lungo, diversi anni. Ma una volta trascorso quel tempo, se egli non ha pensato a pagare i suoi debiti, o se non ha saputo farlo, una volta che il sole è tramontato, la legge del karma entra in azione. Tutto è scritto perché tutto lascia un'impronta che si indurisce e si cristallizza, e allora bisogna pagare. Impossibile sistemare le cose in via amichevole, come si suol dire. Bisogna pagare. Se non si è sistemata la questione prima del tramonto del sole, si dovrà pagare fino all'ultimo centesimo. E voi che siete in un insegnamento spirituale, voi vivete nella luce, ma questo non impedirà che ogni tanto vi capiti qualche incidente o qualche male. Non si è al riparo da tutto semplicemente perché si è in una scuola iniziatica. Affinché non vi accada niente di male, è necessario che abbiate liquidato tutti i debiti del passato. Se ve li trascinate ancora, che seguiate o meno l'insegnamento, che siate o meno nella luce, non c'è niente da fare, occorre pagarli. La questione si chiarisce, vedete. Voi siete in un insegnamento divino, d'accordo? Vivete nella luce. Ormai fate solo del bene, è chiaro. Ma dovete sapere che quel bene darà dei risultati in futuro e non all'immediato. Dunque, quando attraversate delle difficoltà, dovrete accettarle e dire: Signore Dio, ciò non può distruggere il lavoro che ho fatto nella luce. Tanto meglio se mi capitano dei guai. Significa che mi sto liberando, e va benissimo. Ora so perché mi accade questo. Non mi ribellerò più. Non chiederò più di essere risparmiato. Voi direte: ma Gesù aveva ancora un karma da pagare dal momento che è stato crocifisso? No, il suo è un caso del tutto diverso. Qui tocchiamo la questione essenziale del sacrificio. Esistono esseri che accettano di sacrificare la propria vita e di passare attraverso grandi sofferenze pur non avendo più niente da pagare, ma si tratta di eccezioni. Quando non si conosce nei dettagli la questione della reincarnazione, si rischia di pronunciarsi in modo errato. Si possono classificare gli esseri in quattro categorie dal punto di vista della reincarnazione. La prima categoria è composta da creature la cui mancanza di luce, di coscienza e di moralità le spinge spesso a commettere dei crimini. Trasgrediscono dunque le leggi, si caricano di pesanti debiti da pagare e in seguito, quando si reincarnano, vengono sulla terra in condizioni che le obbligano a soffrire per pagare e riparare. Ecco perché la loro vita non è tanto felice. La seconda categoria comprende esseri più evoluti, che cercano di sviluppare certe qualità e virtù per potersi liberare. Ma nel lavoro di una sola reincarnazione non riescono a ripristinare tutto, ed è per questo che devono ritornare per portare a termine il loro compito. Saranno allora messi in condizioni migliori che permetteranno loro di avere attività più utili e più elevate, ma dovranno comunque ritornare per liquidare ancora certi debiti del passato, fino alla loro liberazione totale. Nella terza categoria si trovano esseri ancora più evoluti, che sono ritornati sulla Terra per realizzare certi compiti. Avevano pochissime cose da sistemare. In questa vita hanno grandi virtù, una coscienza più ampia e anche molto più tempo per compiere il bene. quando quegli esseri lasceranno la Terra dopo aver terminato il loro lavoro e realizzato la loro missione, non ritorneranno più. Tuttavia, alcuni di loro, una volta lassù, invece di rimanere in quello stato di beatitudine, di felicità e di libertà infinita di cui godevano in seno all'Eterno, presi da pietà e compassione per gli esseri umani, lasciano quello stato meraviglioso e scendono volontariamente per aiutarli. E a volte accettano anche di essere perseguitati e massacrati. Altri invece, non essendo obbligati a ritornare, possono, nel desiderio di continuare un lavoro spirituale già iniziato, infondersi in un essere molto evoluto e dimorare in lui. Del resto, Gesù ha menzionato questa possibilità quando ha detto: «Chi mi ama, osserva la mia parola e il mio Padre Celeste lo amerà, e noi stabiliremo in lui la nostra dimora». Quegli esseri non sono dunque obbligati a reincarnarsi. Senza prendere un corpo fisico separato, possono entrare in un uomo vivo e attraversare con lui tutte le tappe, la gestazione, l'infanzia, la giovinezza e la maturità, per lavorare con lui e in lui. Molte persone vogliono liberarsi, ma comprendono male la questione, ossia fanno di tutto per evitare i propri compiti, per sfuggire ai propri doveri e spezzare tutti i legami, ed ecco che si credono liberi. E no, non ci si libera in questo modo. La vera liberazione consiste nel pagare tutti i propri debiti. Quanti vogliono liberarsi dalla moglie, dai figli, dal loro padrone, dalla società e anche dalla vita, suicidandosi? Ma non c'è liberazione possibile finché non avete pagato tutti i vostri debiti e cancellato tutto il karma. Occorre volersi liberare, sì, ma secondo le regole divine. Ed è raro incontrare degli esseri che sappiano farlo. Anche qui, nella fratellanza, alcuni non pongono la questione in questi termini. Vogliono a tutti i costi essere indipendenti, sfuggendo ai propri doveri. È come se, dopo essersi deliziati in un ristorante, volessero andarsene senza pagare. È disonesto, è una mancanza di nobiltà, e gli spiriti luminosi, dall'altra parte, non accettano un tale atteggiamento. Spesso ci si immagina di essere liberi perché si è riusciti a lasciare l'antico padrone o la moglie, ma a quel punto vi attendono nuovi problemi e nuove trappole per mostrarvi che vi sbagliate. È ciò che si chiama cadere dalla padella alla brace. La strada migliore, il metodo migliore per liberarsi è l'amore, mentre quello meno buono è l'egoismo, l'avarizia, le astuzie e i calcoli. Nella generosità, nel sacrificio, nella bontà e in tutti i gesti che si fanno per donare, si lavora sempre per la propria liberazione. Perciò, invece di aggrapparvi a ciò che possedete, invece di tergiversare e fare calcoli, date. Osservate come agiscono le persone al momento di una separazione o di un divorzio. Con che accanimento si aggrappano ai propri interessi, e sì, ma non sanno che con quell'atteggiamento dovranno incontrarsi ancora e sopportarsi nelle incarnazioni future. Sono l'amore, la generosità, la bontà, la clemenza e la misericordia a mettere il discepolo sulla strada della liberazione. Certo, se andate a parlare di bontà e di sacrificio alle persone comuni, passerete per il più grande imbecille, perché esse non hanno questa luce e non sanno a che cosa serve la generosità. Ma un iniziato conosce le ragioni profonde e sa che vale veramente la pena dare, aiutare ed essere generosi, perché è così che ci si libera. Dunque date, date, anche più di quanto la giustizia richieda, poiché così vi libererete più rapidamente. Per le nazioni, i paesi e i popoli avviene la stessa cosa che per ogni essere umano o per ogni cosa che nasce, cresce, poi invecchia e deve lasciare il posto ad altri. Tutti seguono la stessa curva, danno ciò che devono dare e poi si estinguono. Si direbbe che si riposino per potersi un giorno risvegliare e dare nuove ricchezze e nuovi tesori. Lo si è visto con tutte le nazioni. Ed è anche la sorte delle religioni, ciascuna prende il via, estende a poco la sua influenza, arriva a un punto culminante, poi si cristallizza, si irrigidisce e perde le grandi chiavi della vita. Osservate anche i misteri e i templi dell'antico Egitto, che possedevano le chiavi, il potere e il sapere. Che cosa ne rimane adesso? Dove sono tutti quegli ierofanti? Dove sono tutte quelle scienze? Tutti hanno seguito le leggi immutabili della vita. Ogni cosa o ogni essere che nasce deve morire e cedere il posto. Solo ciò che non si è iniziato non ha fine. Cos'è stata la Grecia nel passato? Tutte le creature straordinarie che ha dato al mondo, poeti, drammaturghi, pittori, scultori, architetti, filosofi. E ora? Un paese è paragonabile a un fiume. Il Lette è sempre lo stesso, ma l'acqua che scorre è sempre diversa, sempre nuova. Gli abitanti del fiume, le gocce d'acqua vengono e se ne vanno, ma ne arrivano altre al loro posto, mentre esse scorrono verso il mare. Giunte al mare, vengono riscaldate dal sole, diventano leggere, sottili, salgono nell'atmosfera fino al giorno in cui ricadranno sotto forma di pioggia o di neve, per ridiscendere verso le valli, in torrenti e fiumi. Dunque, tutto passa, tutto fluisce, tutto si trasforma. Che cos'è un paese? Un paese non è altro che un fiume in cui si reincarnano successivamente esseri sempre diversi che vengono da altrove. O ancora, è come una casa il cui destino è essere abitata per una decina di anni, ad esempio, da certi inquilini, poi i 5 anni successivi da altre persone. Per 10 anni in quella casa c'è musica, ci sono canti, c'è armonia. Poi quegli abitanti se ne vanno e ne arrivano altri che fanno regnare il disordine e la cacofonia. Eppure la casa è sempre la stessa. È in questo modo che si spiega il destino di numerosi paesi. La Grecia è sempre la stessa nazione, ma i suoi abitanti non sono più gli stessi di 2 o 3.000 anni fa. E per gli altri paesi vale la stessa cosa. Voi forse direte, ma allora, come mai i tibetani, ad esempio, hanno mantenuto quasi le stesse concezioni, le stesse idee e le stesse usanze da migliaia di anni? È perché tutto si svolge come nell'organismo umano. Le cellule che lo abitano non sono più le stesse, si rinnovano ma fanno sempre lo stesso lavoro. O, come in una fabbrica, quando si rinnova il personale, si licenziano certe persone e se ne assumono altre che lavorano alcune su un computer, altre su un apparecchio ottico, un circuito elettrico e così via. Il nuovo personale che prende il posto di quello vecchio possiede le stesse conoscenze e si è già esercitato a svolgere gli stessi lavori per poter ricoprire determinate funzioni. Dunque, vedete, gli spiriti che si reincarnano in Tibet sono quelli che hanno lavorato in tal senso, che hanno delle affinità con i tibetani e sono pronti ad andare laggiù. E i tibetani che sono preparati per essere come i francesi vengono a reincarnarsi in Francia. Ecco perché ci sono molti antichi tibetani in Francia, anche tra i figli della fratellanza. Voi direte, e gli ebrei che sono sempre stati perseguitati da secoli, gli ebrei che sono stati martirizzati erano essere venuti da altri popoli del mondo intero e reincarnatisi nelle famiglie ebree perché, in base al loro karma, dovevano essere perseguitati o massacrati. Ma loro stessi non erano ebrei fin dall'eternità. A un certo punto, il cielo li ha fatti nascere in famiglie ebree per pagare certi debiti. In Grecia sono dunque venute a reincarnarsi altre anime, forse dei bulgari, perché i due paesi si sono detestati a lungo. E molti greci sono andati a reincarnarsi in Bulgaria per essere ricompensati o per essere puniti laggiù, questo non lo so. Infatti, molte persone vanno a reincarnarsi presso i loro antichi nemici. Quando detestate qualcuno, è esattamente come se lo amaste. Contraete già un legame con lui. L'odio è potente come l'amore. Se volete essere liberati da qualcuno e non rivederlo mai più, non dovete detestarlo e neppure amarlo. Siate indifferenti. Se lo detestate, vi legate a lui con catene che nessuno potrà sciogliere. Sarete tutto il tempo con lui e continuerete ad avere a che fare con lui per secoli. Sì, questo è ciò che non sapete. Voi immaginate che detestando qualcuno vi allontanerete da lui. Ebbene, è il contrario, perché l'odio è una forza che vi lega alla persona che odiate, come l'amore. Ma il legame ovviamente è diverso. L'amore vi porterà certe cose e l'odio ve ne porterà altre, ma in modo altrettanto certo e altrettanto potente dell'amore. Ecco delle verità che tutti i popoli devono imparare e capiranno quanto è ridicolo detestarsi. Ma non stupitevi e non offendetevi se vi dico che la Francia comincerà a perdere i geni che ancora possiede. I suoi artisti, i suoi scrittori, i suoi filosofi hanno dato al mondo intero ricchezze straordinarie. Ma se esse continuano a spezzare il legame con il cielo, dal quale appunto provengono quelle ricchezze, tutti i suoi geni andranno a reincarnarsi altrove. Gli spiriti, infatti, non tengono molto ad avere una nazionalità piuttosto che un'altra. Sono cittadini dell'universo. Sono i popoli che li reclamano per sé. Ma se chiedete il loro parere, vi rispondono: noi ci troviamo bene ovunque nell'universo. La nostra patria è l'universo. Quando arrivano nell'altro mondo, le questioni di nazionalità non contano più. Se aveste potuto vedere durante la guerra i soldati francesi e tedeschi morti nei combattimenti ritrovarsi lassù, brindavano e ridevano insieme e si trovavano così stupidi per essersi uccisi a vicenda, quando invece erano tutti figli di Dio. È così facile per il mondo invisibile far crollare un paese o farne evolvere un altro. Perché lo fa? Questo è far suo. Ad esempio, guardate ciò che rappresentava la Bulgaria qualche secolo fa. Assolutamente niente. Un paese sempre povero, miserabile, calpestato. Non produceva né pensatori, né artisti, né scienziati. E adesso le cose cominciano a cambiare, poiché né la gloria di un paese né il suo decadimento durano in eterno. E la Cina, per quanti secoli è rimasta addormentata, ritardataria, intorpidita, e ora si risveglia e fa paura al mondo intero. Come lo si spiega? Chi dirige tutto questo? Per quale ragione? Tutto viene diretto dall'alto. Sono le gerarchie celesti che decidono, e per loro è facile. Tutto avviene come per l'aiuto ai paesi poveri. Supponiamo che ci sia un paese estremamente misero e sottosviluppato da tutti i punti di vista. Ma ecco che un altro paese più avanzato e più ricco gli invia un'intera equipe di ingegneri, economisti e tecnici. In qualche anno essi risollevano il paese. Il mondo invisibile fa la stessa cosa. Invia ingegneri e scienziati, ossia tutta una squadra di anime scelte, ed è fatta. Esse risollevano un'intera cultura. A volte è sufficiente un solo uomo politico eccellente e un paese si risolleva in pochi anni. È possibile che alcuni di voi si sentano offesi e scontenti sentendomi dire che il loro paese si addormenta. Ma questo non dipende da me. Constato semplicemente. Io non ho alcuno sciovinismo, alcun pregiudizio. Io non sono né bulgaro né francese. Sono un cittadino dell'universo. Sono un figlio del sole. Sì, io non appartengo neppure alla terra. Perché allora mettermi a discutere riguardo alla Bulgaria, alla Grecia o alla Francia? Io sono al di sopra delle frontiere, ma constato che è nei paesi slavi che gli scienziati sono andati attualmente più lontano nelle scoperte parapsichiche. La telepatia, la psicologia, la chiaroveggenza e la radiostesia. Benché in apparenza la situazione non evolva affatto in questo senso, un giorno la Russia abbandonerà la filosofia marxista e i comunisti diventeranno fratelli della grande fratellanza bianca universale. Ma ciò che i russi hanno scoperto per il momento nel campo della parapsicologia non è che un centesimo di ciò che io vi ho rivelato da anni. Vi faccio questa predizione. Un giorno la scienza iniziatica sarà diffusa nel mondo intero. Ma ovviamente non nei suoi gradi più elevati, poiché rimarrà un limite, una proibizione, non verrà ancora rivelato tutto. Gli esseri umani non avranno accesso agli ultimi segreti perché non sono ancora pronti a conoscerli, in quanto per natura sono sempre pronti a utilizzare tutte le scoperte per dominare, approfittare e assorbire. Ben presto però certe realtà saranno conosciute e messe in luce nel mondo intero, e sarà l'avvento della cultura solare. Anche il più piccolo fiore che appare sulla Terra è legato a tutto l'universo. Se appare troppo presto, la natura, che non è d'accordo con esso, lo priva del proprio sostegno e il fiore muore. Per far sì che voi veniste sulla Terra, è stato necessario che tutta la creazione vi acconsentisse. Voi direte, ma io non sono niente. Come ha potuto la natura preoccuparsi della mia nascita? È così. Da qualche parte è previsto in quale quantità voi mangerete e berrete. Il bilancio cosmico è stato studiato e si è deciso che poteste venire sulla Terra. Tutto è collegato. Ogni apparizione o esistenza è legata al cosmo. Nulla può avvenire sulla Terra e nel cielo senza il consenso di tutta la creazione. So che ascoltando questo pensiero molti saranno stupiti e scioccati, poiché gli esseri umani sono lungi dal considerare le cose in questi termini. Secondo loro, tutto ciò che accade è dovuto al caso, niente è voluto, niente è previsto, nessuna intelligenza presiede agli avvenimenti. È per questa ragione che non comprendono niente di ciò che accade nel mondo. Prendete un albero, ad esempio. Affinché l'albero possa crescere, fiorire e dare frutti, è necessario che tutta la natura gli accordi la propria partecipazione. Bisogna che la terra gli fornisca gli elementi necessari, e se essa non può farlo, l'albero muore. E a volte non può vivere nemmeno se non ci sono l'acqua, l'aria, il sole, il calore e le cure degli uomini. L'albero ha dunque bisogno di tutta la creazione, ma non lo si vede perché si tratta di processi impercettibili e si crede che l'albero sia lì, così per caso. E l'uomo vive, respira, cammina, tutta la creazione partecipa e acconsente affinché egli possa continuare a vivere. Se essa gli rifiuta anche solo alcuni elementi, l'aria o l'acqua o qualche vitamina o qualche ormone, egli muore. Da dove gli vengono quegli elementi indispensabili? È l'universo intero che dà la sua partecipazione. E quando un uomo viene sulla Terra, credete che ciò avvenga così, per caso? È incredibile l'ignoranza e la mancanza di consapevolezza degli esseri umani. Guardate come si svolgono le cose nel mondo, in uno Stato, in un'amministrazione, in una famiglia. Sì, direte voi, ma in quel caso ci sono persone che calcolano il bilancio, che fissano le spese. Quanto destinare al cibo, al riscaldamento, al mantenimento, eccetera, che decidono quali economie vanno fatte, quali persone occorre licenziare e quali altre vanno assunte o tenute. E allora, quando si tratta dell'arrivo di un essere sulla Terra, credete che nessuno lo abbia deciso e lo abbia provato? In una famiglia, in una città, o in uno Stato, tutto si svolge secondo dei calcoli, dei piani, dei budget. E nell'universo non verrebbe calcolato niente. Tutto si verificherebbe per caso. Veramente l'ignoranza umana è insultabile. Ma anche lassù contano quanti uomini devono scendere sulla Terra e il numero di anni che devono rimanervi. Si tratta di un'economia veramente straordinaria. Tutti i bisogni degli esseri umani sono previsti, tutto è predisposto per la loro esistenza e loro immaginano che le cose si svolgano così, non si sa come, e che anche per inviare ad esempio un essere come Gesù, nessuno si sia preoccupato di trovare il momento astrologico e l'epoca favorevole. Gesù sarebbe venuto così, per caso. Non si sa nemmeno perché. Eh no, la sua venuta era stata decisa dalle più alte entità. Niente è lasciato al caso. Anche la venuta di Hitler è stata calcolata e decisa in anticipo affinché egli potesse dare delle lezioni a certuni e riceverne alcune a sua volta. E questo vale certamente anche per quelli che lo hanno sostenuto. Voi direte, ma come fanno in alto a prevedere tante cose? E se vi dicessi che tutto è automatico, che hanno dei computer? I computer, infatti, non sono stati inventati dagli esseri umani, esistevano già da molto tempo nella natura. Dunque, la macchina cosmica che possiede tutte le informazioni necessarie sul passato di un certo essere emette il suo decreto. Egli rinascerà nel tal paese, nel tale anno, con il tale corpo, con tali facoltà. Esistono altri spiriti che sono incaricati di sorvegliare l'esecuzione di quei decreti e tutto si verifica esattamente alla data fissata. Se quel tale deve avere un incidente, essi sorvegliano, attendono il momento e all'ora stabilita provocano un incidente che si svolge in modo infallibile. Le persone credono che si tratti del caso e no. Era stato matematicamente determinato. Se un bambino deve nascere in una certa epoca, la macchina elettronica determina con precisione sullo zodiaco il suo segno, il suo ascendente, la posizione dei pianeti con i loro diversi aspetti. Il bambino arriva proprio in quel momento. Anche il suo concepimento era previsto e fissato. Tutto corrisponde esattamente a ciò che egli ha fatto nelle altre incarnazioni. Se deve essere felice o soffrire o avere degli incidenti, tutto viene deciso automaticamente. Ma allora direte voi, dov'è la libertà? Ebbene, la libertà si trova nello spirito, è presente tutte le volte che lo spirito si manifesta e decide di migliorare, di cambiare o di accelerare certi processi. Ma nell'insieme la vita è già attivata come un apparecchio che viene messo in moto, come quei trenini per bambini. A un certo punto si fermano perché non sono più stati ricaricati. E anche l'uomo, quando smette di essere ricaricato, muore. È come un apparecchio che viene ricaricato per far sì che viva un certo tempo. È un dato punto del percorso, al pari di un trenino, egli deve incontrare dei piccoli tunnel, dei piccoli ostacoli. Tutto è calcolato in anticipo, anche gli incontri che avvengono per caso. Quando incontrate un uomo che sconvolge la vostra esistenza, ciò era già previsto da molto tempo. E anche il colpo di fulmine era stato previsto, deciso ben prima della vostra nascita. Quando vedete un bambino piccolo, tutto è già disposto in lui. I collegamenti, i circuiti, le installazioni. È una fabbrica, è uno stato, è una costellazione, è un mondo. Non siete stupiti sentendo dire che, anche solo perché un fiore possa vivere e sbocciare, l'universo deve essere consenziente e provvedere ai suoi bisogni, altrimenti il fiore muore. È ciò che avviene anche per voi. Se beneficiate di condizioni spirituali, mentali e fisiche favorevoli, potete crescere e fiorire, mentre altre condizioni vi sono contrarie e vi impediscono di svilupparvi. A volte, condizioni che sono favorevoli ad altri sono svantaggiose per voi. E viceversa. Potete dunque essere provvisti di ogni genere di doni, ma essere privi di altri, come ad esempio la salute. E questo perché certe forze, certe correnti dell'universo non erano d'accordo con la vostra venuta al mondo e provocano dei disturbi. Ecco perché dovete lavorare sull'armonia, riuscire a introdurre in voi l'armonia del mondo intero, delle stelle, dell'universo, altrimenti ci sarà sempre qualcosa o qualcuno che verrà a turbarvi. Ad esempio, la vostra famiglia è in armonia con voi, e lo è anche il vostro vicino. Sì, ma altre persone laggiù vi vogliono male, e dunque vi arriverà qualche problema. Così le buone cose sono mescolate alle cattive. Ecco perché insisto così spesso, perché riusciate a ottenere l'armonia con il cosmo intero, affinché tutto in voi sia bello, luminoso, ideale. Vedete, voi non avete ancora compreso l'importanza di certi esercizi che vi ho dato, perché finché si ignorano certe verità, non si dà importanza a certi piccoli dettagli. Ma non appena se ne ha la spiegazione, ci si accorge della loro importanza. Ancora un esempio. Supponiamo che abbiate un amico con il quale andate d'accordo e che vi aiuta realmente. ma da un'altra parte avete un nemico che vi nuoce in un altro ambito. Entrambi camminano insieme. L'uno porta discussioni, tristezze e dispiaceri, e al tempo stesso con l'altro, il vostro amico o anche la persona amata, voi trascorrete minuti magnifici. Dunque, che lo vogliate o no, anche quel nemico conta nella vostra vita e vi danneggia. Perciò è necessario lavorare per essere in armonia con tutti. Ovviamente è difficile, ma almeno bisogna provare ad armonizzarsi con le entità che sono al di sopra di noi, che dirigono e comandano la nostra esistenza. In seguito, lavorare anche per sistemare le cose con coloro che ci detestano e che ci danneggiano. Ecco perché è stato detto: prima che il sole tramonti, va a riconciliarti con tuo fratello. Prima che il sole tramonti, ossia prima della fine di questa incarnazione, perché in seguito sarà difficilissimo riparare. È in questa vita che vi dovete andare a trovare la persona, mettervi d'accordo con lei, darle soddisfazione e vivere in pace. Ogni cattivo pensiero, ogni cattivo sentimento e cattiva azione sono sempre nocivi. Per quanto non si veda nulla, si tratta di entità viventi che si spostano, che trovano il loro destinatario e producono danni in lui. E un giorno sarete voi a dover pagare per il male che esse hanno fatto. Soffermiamoci adesso solo su questo concetto, che il nostro destino è determinato già da prima. Come vi dicevo in un'altra conferenza, prima di scendere sulla Terra si hanno le possibilità di migliorare certe cose con il consenso delle gerarchie celesti. Ma una volta che si è nati, non si hanno più quelle possibilità e tutto deve svolgersi in base a un piano prestabilito. Il sistema osseo, muscolare, circolatorio e nervoso, la salute, l'intelligenza, eccetera, sono stati definiti e il destino è dunque già tutto tracciato. Supponiamo che un essere nasca brutto, curvo, deforme, ebbene, il suo destino è già fissato. Viceversa, una ragazza nasce bella, incantevole, dotata di un grande fascino. Anche il suo destino è già tutto tracciato. Viene eletta Miss Mondo e immediatamente ecco i ricevimenti, ecco i fotografi, ecco l'arcimiliardario e lei diventa una star. Ecco perché spesso vi dicevo: per questa incarnazione non potete cambiare enormemente il vostro destino, ma per quella seguente avete tutte le possibilità, lavorando, desiderandolo e chiedendolo. Per questa incarnazione siete limitati, ma potete già lavorare per la prossima. Se non fate niente, la prossima incarnazione sarà esattamente come questa. Perché alcuni sono in una situazione così deplorevole? Perché nell'incarnazione precedente non sapevano cosa chiedere né su che cosa dovessero lavorare per possedere oggi la tale possibilità o la tale virtù. Non lo sapevano e adesso, se continuano a ignorarlo, anche la prossima incarnazione sarà un fallimento. Perciò, miei cari fratelli e sorelle, ascoltatemi bene. Approfittatene. Utilizzate tutti gli anni che vi rimangono da vivere, meditate, desiderate, chiedete le cose migliori, perché già lanciate dei progetti che andranno a materializzarsi e a cristallizzarsi. La cristallizzazione attuale resiste e rifiuta di essere cambiata. Finché non è ancora consumata, non può essere sostituita. Ma nulla si perde di ciò che durante la vita si è creato di buono tramite il pensiero, e in una prossima incarnazione si ritornerà con la bellezza, l'intelligenza, la salute e la bontà, perché i pensieri e i desideri che sono stati inviati si saranno materializzati in una nuova struttura. E quella struttura a sua volta sarà tenace e resistente, si opporrà alle forze negative e distruttive. Il lavoro che noi facciamo adesso non è tanto per questa incarnazione. Ecco perché molti fratelli e sorelle vengono a dirmi: io non vedo risultati, maestro. Lavoro da anni e non è cambiato niente. Sono sempre lo stesso. Ma io rispondo: Non avete capito nulla. Voi avete veramente cambiato qualcosa, ma è necessario attendere. Quando la formazione attuale scomparirà, vedrete quella nuova, quella per formare la quale avrete lavorato, e sarete stupefatti del suo splendore. Vi dicevo poco fa che la libertà si trova nello spirito, ma è necessario che aggiunga ancora qualche spiegazione. Osservate il comportamento dell'animale o del bambino. L'animale obbedisce alle leggi naturali, non ha la libertà, non ha la volontà libera di cambiare il corso delle cose o di opporvisi. Questo non gli è dato. Dunque, esso obbedisce, si sottomette, è fedele alle leggi naturali, per questo è innocente. Anche quando fa danni o si getta su una preda, non ha colpa, è la sua natura, è la natura a spingerlo. E anche il bambino obbedisce ancora ai propri istinti, agli impulsi che sono in lui. Non possiede né l'intelligenza né la volontà, è come un animaletto. È solo più tardi, dopo qualche anno, che acquisisce una possibilità di opporsi alla natura e alle sue leggi. Può scegliere di procedere in armonia con quelle leggi oppure di trasgredirle. Quando l'uomo è occupato solo a mangiare, a dormire, a divertirsi, a mettere al mondo dei figli e a lavorare per sostentarsi, qualunque cosa possa pensare non fa che condurre una vita animale, istintiva o puramente vegetativa. Infatti gli animali e le piante fanno altrettanto, e li conduce quella vita quasi indipendentemente da se stesso, dalla propria volontà e dalla propria coscienza. Cresce, si indebolisce e se ne va. Non può farci niente. Ma quando l'uomo con la sua coscienza e la sua intelligenza comincia a occuparsi di quella vita, a controllarla, a purificarla e ad aggiungervi un elemento spirituale, egli diventa un fattore formidabile, capace di cambiare il suo destino. Che cos'è il destino? È un concatenarsi implacabile di cause ed effetti, al quale solo la vita animale, biologica e istintiva è del tutto sottomessa. Qual è, ad esempio, il destino di una gallina? Essa non può diventare né re, né poeta, né musicista. È predestinata a finire in pentola. Tutte le creature hanno così il loro proprio destino. Il destino del lupo è quello di essere cacciato, catturato e massacrato, oppure trasportato in un giardino zoologico. Anche le pecore, anche le colombe hanno il loro destino, che è assolutamente conforme a ciò che esse rappresentano secondo la loro attività e gli elementi di cui sono formate. Ora, per poter sfuggire al destino, è necessario smettere di essere schiavo, debole e asservito a quella vita inferiore in cui niente dipende da voi. Respirare, procreare, mangiare, bere, dormire è una vita che è ancora lungi dall'essere divina. La vita è divina perché viene da Dio, perché tutto viene da Dio, ma nel senso spirituale non è ancora una vita divina. La vita divina comincia quando l'essere umano si accorge di non essere solo uno stomaco, un ventre, un sesso, un essere fatto di carne, ossa e muscoli, ma anche uno spirito, e in quanto spirito comincia a voler agire nel suo campo per creare opere sublimi, luminose, grandiose. A quel punto sì, egli sfugge al suo destino, poiché il destino è essere malato, essere trasportato in un cimitero, a marcire. Ecco, quel destino è già fissato. Sto parlando del piano fisico, è già deciso, non si può sfuggire. Ma la vita spirituale dà la possibilità di aggiungere qualcosa alla vita vegetativa, istintiva, e di entrare così in un piano superiore a quello del destino. Per questo è necessario che lo spirito cominci a uscire, a manifestarsi e a lavorare. Esso lascia delle firme, delle tracce, dei sigilli su tutte le cose, interviene in tutti i vostri atti e li dirige. È così che uscite dal vostro destino per entrare nel mondo della provvidenza. Tutti i corpi sono predestinati a diventare polvere, ma questo non è più vero per lo spirito. Lo spirito non ha destino, è governato dalle leggi della provvidenza. Ma come arrivare fino alla provvidenza? Occorre sapere che fra queste due regioni, quella del destino e quella della provvidenza, si trova una volontà libera. E per il discepolo tutta la questione è dunque riuscire a rendere la propria volontà così perfettamente libera da potersi muovere, agire e lavorare nel mondo dello spirito. A quel punto egli entra sotto l'influenza della provvidenza e si vede presentare un'infinità di scelte e di strade. Può scegliere tutto ciò che vorrà e la sua scelta è sempre meravigliosa. Nel mondo del destino invece non c'è scelta, c'è un'unica via, la distruzione, lo smembramento e la scomparsa. Qual è il destino del bue? Il poveretto può solo essere acciogato e tirare il carro fino alla fine dei suoi giorni, oppure essere squartato e finire in una macelleria. Il bue non può cambiare il proprio destino e non possono cambiarlo neppure gli altri animali. Tutti gli uomini che non hanno questo sapere e questa luce vivono schiavi del loro destino e sono continuamente in crisi, oppressi e tormentati. Il mondo del destino è implacabile e quando l'uomo vi è sottomesso, che egli sia un re o un imperatore, quel destino è inflessibile, si compie ed ecco la testa che cade sotto la ghigliottina. È difficilissimo sfuggire al destino perché, durante numerose incarnazioni precedenti, spesso si è lavorato per crearsi un karma pesante. Ora le leggi di causa ed effetto sono assolute. Il destino, che non è consapevole e non prova alcuna pietà, si applica altrettanto infallibilmente di una legge fisica. Se colpito un vetro, questo va in pezzi. Sono leggi fedeli e veritiere, ecco il destino. In questa incarnazione abbiamo la possibilità di crearci buone condizioni per la prossima. È sufficiente essere consapevoli e saperlo. Ma se non si lavora adesso, la prossima incarnazione potrà essere peggiore. Quando la Chiesa impedisce alle persone di credere alla reincarnazione, impedisce a loro di migliorare il loro avvenire. I cristiani non conoscono le loro vere possibilità. Si dice loro che dopo la morte andranno a sedersi accanto al Signore perché sono andati a messa, oppure che resteranno all'inferno per l'eternità a bollire in un pentolone perché non ci sono andati. Se fosse così facile andare a sedersi alla destra del Signore, perché si ingannano così gli esseri umani per consolarli? Ma non bisogna consolarli, bisogna presentare loro la verità. Dunque, riassumo, tutte le creature e sulla terra sono parecchie, che si lasciano guidare solo dai loro istinti, dai loro bisogni fisiologici, e che non fanno alcun lavoro spirituale, non potranno più cambiare il proprio destino. Tutto ciò che è decretato si realizzerà. Quelle che invece lavorano ardentemente per avvicinarsi a quel mondo di luce e di amore potranno sfuggire al destino. Il destino è crudele e implacabile, ma esse avranno smesso di essere assolutamente in suo potere. Vivranno ormai in una regione più sottile, dove riceveranno elementi che neutralizzeranno le influenze nocive. Se volete, si tratta ancora di un destino. La provvidenza è un destino, ma di un'altra specie. Anche in essa tutto è determinato, ma divinamente determinato. Ciò che vi ho appena detto è molto importante. Ormai saprete che se vi accontentate di vivere come tutti, senza fare niente nei piani superiori, non potrete cambiare granché al vostro destino. Non potrete creare il vostro avvenire, poiché vi sottomettete a ciò che esiste già. Del resto, è possibile che abbiate un buon destino. Ci sono destini che in apparenza sono molto buoni. Ad esempio, il destino delle persone che vivono nella ricchezza, nell'opulenza e nella tranquillità. Nessuno le disturba. Mangiano, bevono, viaggiano, si sposano, hanno figli. Una vita splendida. Ma ecco che agli occhi degli iniziati, quella non è la vita migliore. esistono altri esseri che lavorano, che lottano, che soffrono, che si scontrano con gli ostacoli, che non hanno più niente. Ma può darsi che, in realtà, la loro vita sia migliore di quella delle persone in apparenza tanto favorite. Gli esseri umani si fanno un'idea materialista della felicità, e anche gli astrologi si sono lasciati trascinare in quella mentalità. Quando devono predire un destino dicono: «Oh, è formidabile, lei ha Giove in seconda casa, il Sole in decima casa, Venere in ottava casa, dunque sarà potente, ricco e felice in amore. Avrà tutto». Se invece avete delle quadrature e delle opposizioni, vi compiangono. Ma non hanno capito niente. Un iniziato non darà mai un'interpretazione simile. Guarderà nel vostro oroscopo se riuscirete a portare a termine certi compiti, a fare la volontà di Dio, a intraprendere realizzazioni divine. Dopodiché non si occupa più delle quadrature, né delle opposizioni, né dei pianeti in esilio o in caduta. Ma sono pochi gli astrologi contemporanei in grado di accedere a quella luce, a quella diversa visione, a quella diversa interpretazione. Rimangono schiavi della mentalità comune, giudicano come tutte le persone che trovano che la vera vita dipenda solo dai beni materiali e dal successo. Ma tutto questo è passeggero, e ben presto scompare, e dopo non a tutti è dato conoscere il valore di un oroscopo. Là dove altri sono piedi di ammirazione, io invece guardo e vedo che sono persone che non faranno niente per il cielo, niente. Eppure hanno un buon tema, hanno talenti, ricchezze, un posto elevato nella società. In realtà sono gli esseri più comuni e più insignificanti. Io non vorrei mai essere al loro posto, né avere un buon oroscopo come il loro. Per giudicare un oroscopo esistono altre regole, regole ignote agli astrologi comuni. Potrei soffermarmi ancora su una quantità di punti per mostrarvi che gli astrologi non hanno una buona comprensione delle cose. Invece di dirvi che avrete un debito da pagare in questo o quel campo e di spiegarvi come pagarlo per liberarvi, vi daranno dei consigli per sfuggire al tale incidente che deve verificarsi in una certa data. Ma quei consigli non vi salveranno, perché l'incidente non si verificherà il giorno in cui vi avranno consigliato di non uscire, ma il giorno dopo o il giorno prima. Perché il karma, che non ama le frodi e neppure gli imbrogli, li spinge a fare degli errori nei loro calcoli. Voi direte: ma allora a che cosa serve l'astrologia se non permette di migliorare il nostro destino? Sì, permette di migliorare il destino, ma non in quel modo. È lungo da spiegare, ma vi darò comunque un esempio. Voi sapete che avrete una certa somma da pagare in una determinata epoca della vostra vita, altrimenti verranno a prendervi i mobili e a scacciarvi dalla vostra casa. E sarete esposti alla pioggia, al freddo e alla malattia. Per evitare questo, voi non rimanete senza fare niente, lasciando che l'avvenimento arrivi, ma vi preparate, lavorate, economizzate, e quando arriva quel giorno, pagate e non venite cacciati dalla vostra casa. Questa immagine può essere trasposta in tutti i campi dell'esistenza, a proposito di un incidente, di una malattia che vi attende, di un crollo della situazione, eccetera. Miei cari fratelli e sorelle, oggi vi ho dato delle verità assolute. Avanti, studiate, verificate e vedrete che non vi inganno. Avete grandi possibilità, perché l'insegnamento vi aiuta, vi prepara e vi spiega come potete crearvi un avvenire veramente sublime. Questo audiolibro è tratto dalla brochure La Reincarnazione di Omran Mikhail Ivanov, edita dalle Edizioni Prosveta. Tutte le opere edite dalla casa editrice Prosveta sono protette dai diritti d'autore.